Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio. Passeremo un momentino insieme e spero che non sia così sgradevole. Allora, partirei subito con una prima immagine che è una fotografia di un mio lavoro del 1960. Qui si vede come io stessi a quel tempo lavorando sull'autoritratto, cercando di mettere a fuoco un rapporto tra l'immagine dipinta e il fondo, lo spazio intorno all'immagine. Dipingevo queste figure in maniera assolutamente immobile, cercando di non essere espressivo, mentre invece volevo che il rapporto nuovo non fosse tanto nell'espressione della figura, quanto nel rapporto tra la figura e appunto lo spazio circostante. Potremmo dire che ci sono due punti originali di questo lavoro. Uno è di provenienza antica, è il concetto di icona, figura e sfondo. Sfondo non dipinto, ma che rifrange la luce come i fondi oro. Io ho fatto anche dei fondi oro, argento e altri metalli, questa è una dimensione. L'altra è quella dell'autoritratto. Per fare l'autoritratto bisogna avere uno specchio. Senza lo specchio noi non vediamo il nostro viso. L'artista non può riprodurre i suoi occhi, il suo naso, la sua bocca, se non ha uno specchio. Dunque lo specchio è lo strumento base per fare l'autoritratto. Questi due elementi si sono a un certo momento fusi nel mio lavoro e nel 1961 ho realizzato il primo quadro dipinto su un fondo nero lucidissimo, verniciato, e qui vediamo che la figura che è dipinta sulla superficie si stacca, comincia a staccarsi dal fondo che diventa riflettente. È ancora pittura, ma è già riflettente. Come potete vedere, qui ci sono io che vi sto guardando dentro, si vede che rispecchia. Per la prima volta nel 1961 sono riuscito a abbozzare la mia immagine così come voi la vedete, non più guardandomi nello specchio che sta a fianco della tela, ma specchiandomi nella tela stessa, che era diventata leggermente speculare. Nel 62 ho invece poi perfezionato questo fondo specchiante e l'ho fatto diventare veramente uno specchio perfetto. È acciaio inossidabile lucidato a specchio, e l'immagine che voi vedete fissata sulla superficie è un'immagine riportata fotograficamente. La fotografia era indispensabile per poter avere un'immagine altrettanto oggettiva quanto è l'immagine riflessa. Infatti qui vedete io di fronte allo specchio. Queste sono fotografie recenti, non sono fotografie degli anni 60, ma insomma il discorso è quello, e mi vedete sulla superficie fissato fotograficamente e mi vedete all'interno del quadro, dove poi vedrete anche altre persone. Il mondo comincia a entrare nello spazio dell'opera e ognuno degli spettatori diventa in qualche maniera protagonista dell'opera, entra nell'opera. Era un po' il sogno dei futuristi, quello di riuscire a mettere l'artista e lo spettatore all'interno del quadro, all'interno dell'opera. E loro hanno tentato di farlo in maniera rappresentativa e io l'ho fatto in maniera effettiva. Questo è avvenuto. Chiaramente, mentre questo avveniva, e qui vedete altre immagini che si producono all'interno dello specchio, naturalmente quando si fa una fotografia di un quadro si blocca quello che c'è nel riflesso, mentre invece nel quadro vero il riflesso è sempre mutevole, cambia sempre, non è mai lo stesso, mentre rimane la stessa l'immagine fissata. Questa immagine fissata e il mutamento continuo delle altre immagini all'interno creano una situazione fenomenologica che mette insieme la staticità con la dinamica, mette insieme il passato con il presente. Perché il passato? Perché l'immagine fissata è già un'immagine passata. Dal momento in cui si fa una fotografia, dal momento in cui la fotografia è scattata, l'immagine che ne esce è già memoria, è già passato. Quindi questa memoria torna al presente mescolandosi con le immagini che veramente vivono il presente dentro all'opera, insieme allo spettatore. Quindi lo spettatore vive questa esperienza di memoria, presente e futuro, perché sappiamo che tutto ciò che succederà d'ora in poi, da questo presente in poi, è già atteso dal quadro, sta entrando nell'opera. Pensate che una persona che non è ancora nata oggi è già nel quadro, perché sarà lì domani, è già, lo specchio è pronto ad accoglierla e quindi teoricamente è attesa. Quindi c'è il passato, il presente e il futuro. Dunque, questa è la dimensione tempo. Allora, se noi, adesso non so cosa c'è dopo, ma questi sono gli oggetti in meno, ma io volevo ancora dire qualche cosa sul quadro specchiante. Guardare noi stessi nello specchio vuol dire essere presenti. Il presente è una cosa da indagare, che io ho indagato il presente, proprio considerando che ogni momento fugge, è inafferrabile questo il presente, c'è soltanto questa memoria nel quadro che trattiene questi momenti che sono stati presenti e li riporta al presente e li fa correre verso il futuro. Ma la cosa importante è che questo presente è universale, cioè noi siamo qui in questo momento e ciò che succede qui è presente, ma nello stesso momento succede qualche cosa ovunque nell'universo. In questo preciso momento succede qualche cosa ovunque. Certamente noi abbiamo un'idea di uno spostamento del presente, perché noi pensiamo che quando noi prendiamo l'aereo e andiamo a New York saremo là dopo un certo periodo di tempo, ma in quel momento là ci sarà un presente universale. Quindi c'è un presente che è sempre presente ovunque, quindi è contemporaneo, universalmente contemporaneo, e un presente invece spostato, che è dato dalle distanze che noi possiamo percepire attraverso una lentezza, che è la lentezza della velocità della luce, o la lentezza dei mezzi di cui noi disponiamo. E quindi si crea una situazione relativa su un assoluto e un contingente. C'è una relatività che si unisce all'assoluto. C'è un presente assoluto e contemporaneamente un presente relativo ai luoghi. Ecco, senza questa relatività, questo presente assoluto assorberebbe tutto e tutto scomparirebbe. E proprio perché c'è la possibilità di correre da un luogo all'altro, di far muovere le cose da uno spazio all'altro, si ha questa relatività che è data dal contingente, dalla situazione contingente. Quindi c'è un rapporto tra il presente mobile e il presente assoluto. Nel quadro specchiante tutti questi opposti convivono. Come ho detto prima, c'è la staticità e la dinamica. Ripeto, qui abbiamo uno specchio che è bloccato dalla fotografia, ma se voi pensate allo specchio vero e proprio, non blocca mai l'immagine, la lascia sempre correre. E quindi il movimento è la staticità. Il fronte è il retro, perché ciò che noi vediamo nello specchio sta davanti a noi, ma nello stesso tempo proietta tutto quello che sta alle nostre spalle. Quindi si apre una prospettiva che non è più solo quella rinascimentale che ci portava a guardare davanti a noi, come da una finestra. Il quadro diventa una porta che ci fa girare su noi stessi e andare avanti guardando indietro, o andare indietro guardando avanti. Quindi nasce una prospettiva doppia, anche una retroprospettiva. E questo è anche molto importante da considerare, in quanto il progresso, il concetto di progresso, il concetto di avanzamento, che è diventata un po' la religione della modernità, andare avanti a qualunque costo, con il quadro specchiante è messa in scacco questa idea dell'avanzamento continuo, perché se noi vogliamo andare avanti nello specchio dobbiamo guardarci indietro, dobbiamo muovere verso una realtà che sta alle nostre spalle, e quindi rivedere il passato e riconsiderare il passato come una serie di responsabilità non tutte prese in considerazione nel tempo, e quindi riconsiderare le nostre responsabilità per il futuro guardando indietro. Quindi questa è una prospettiva doppia che non è mai esistita prima d'ora. Si è sempre guardati avanti, l'avanzamento continuo, il progresso. Io non parlo di regresso, ma parlo di retrovisione per un nuovo progresso. Anzi, direi proprio addirittura una svolta davanti allo specchio per andare nella direzione che ci porterà dentro allo specchio. Perché se voi pensate che quando siete davanti allo specchio, vi girate e andate via, vi allontanate dallo specchio, vi vedrete guardando indietro nello specchio, vedrete la vostra immagine entrare nello specchio. Il mito di entrare nello specchio si concretizza in una realtà. È possibile entrare nello specchio entrando nello spazio che sta davanti allo specchio stesso. Quindi si crea tutta questa fenomenologia di contrappunti, per cui il fronte e il retro sono altre due antinomie che trovano appuntamento nel quadro specchiante. Dunque, statico-dinamico, due antinomie, fronte-retro, reale-artificiale, la realtà nello specchio è è veramente identica alla realtà che noi viviamo, ma nello stesso tempo è rappresentativa di questa realtà. Non è vero che lo specchio non offre spunti di meditazione estetica, e quindi lo specchio ha una possibilità di rappresentare tutto ciò che esiste, quindi ha una sua estetica intrinseca che traduce la realtà in idea della realtà. È molto diverso quello che, cioè è uguale quello che noi vediamo nello specchio, è uguale a ciò che esiste nella realtà, però la realtà è diretta, nello specchio la realtà è mediata, è già l'idea della realtà. Dunque lo specchio è la rappresentazione in senso lato, è una rappresentazione illimitata del reale, non è il reale. E questo è molto importante perché è la visione che noi abbiamo del reale. Il reale non ci dice nulla, lo specchio ci dice reale. Non so se questo è chiaro. Ormai alle domande, la realtà non parla, lo specchio parla della realtà, questo è il punto. Così come l'oggetto esistente non ha pensiero, non ha mente, mentre invece lo sguardo su un elemento che traduce la realtà fa sì che noi possiamo pensare a questa realtà. Cioè, noi pensiamo alla realtà attraverso lo specchio, quindi mettiamo in moto la mente. Quindi siamo su una fenomenologia molto, molto semplice, molto, come dice, fenomenologica. Dopo questo lavoro io ho fatto gli oggetti in meno, che nascono proprio dalla visione di una molteplicità continua che esiste nello specchio. Ogni minuto, ogni istante cambia. Quindi è nato per me il concetto, diciamo, fondamentale su cui veramente indagare, ed era quello delle differenze. Ecco, è per questo che ho fatto questa serie di lavori che ho chiamato gli oggetti in meno. Vedete, questi lavori sono parecchi, sono una trentina, e sono tutti uno diverso dall'altro, contraddicono il concetto della unità di stile dell'artista. Qui non c'è più uno stile unico che poteva esserci nei quadri specchianti. Qui non c'è più uno stile unico. È difficilissimo stabilire dov'è Pistoletto, perché voi vedete che ci sono tante cose diverse, potrebbe essere una mostra collettiva, ma è una mostra collettiva di me stesso, in quanto ho realizzato i lavori secondo una contingenza, secondo una necessità immediata e senza tener conto né di cosa c'era prima né di cosa ci sarà dopo. E quindi sono venuti fuori questi lavori che sono uno diverso dall'altro. E qui ho, appunto, con questi lavori ho stabilito questo concetto di differenza. Qui vi faccio vedere rapidamente alcuni di questi lavori. Questa è una casa che ho chiamato casa a misura d'uomo, perché è alta come una persona. Questa è una fontana luminosa, un piccolo quadro ad olio. Questo è un letto fatto con gli specchi. Questo è un mappamondo fatto con della carta di giornali. Questo è un paesaggio fatto con le figurine del presepe. Questo è un quadro da pranzo. Qui vedete è come fosse un quadro, una cornice in cui sono inserite due sedie e un tavolino, e quindi chi entra in questo quadro può pranzare, può fare, il quadro diventa parte della vita e la vita entra nel quadro fisicamente, non più soltanto come rispecchiamento. Questa è una rosa bruciata, è una rosa che è fatta di cartone, sognata di notte, mi sono svegliato ricordandomi questo sogno in cui tipo ricetta, io trovavo gli elementi per comporre quest'opera, l'ho fatta, cosa che senza questo ricorrere alla contingenza mi sarebbe sfuggita. Un mattino uno si alza dei sogni e non ne sa più cosa farsene. Questa è una statua antica immersa in un plexiglass. Questo è un altro. Sono tutti lavori uno diverso dall'altro, e su ognuno di questi lavori un artista avrebbe potuto impostare la propria carriera, sviluppare il proprio stile. Io invece ho fatto esplodere il fenomeno individuale, il fenomeno stilistico individuale, in tantissimi elementi. Quindi questi continuano a essere. Questo è un lavoro che ritroveremo di nuovo più tardi. Ed è il metro cubo di infinito, fa sempre parte di questi che ho chiamato appunto oggetti in meno. In meno perché sono opere che finalmente hanno espresso tutto quello che dovevano esprimere. Quindi se c'era una necessità di fondo non espressa, se la mente è un contenitore di necessità inespresse, quando una di queste necessità viene espressa è una necessità in meno, quindi c'è un togliere facendo ancor più che aggiungere, cioè è un po' il tutto meno quella, il tutto diciamo nel senso delle possibilità inespresse. Il tutto meno quella cosa lì che viene espressa, quindi gli oggetti in meno, oggetti sottratti dalle possibilità. Ecco, qui ritorniamo invece allo specchio. Questo è un passaggio successivo in cui io mi sono praticamente identificato con lo specchio. Perché? Talmente ero entrato nello specchio, nel fenomeno speculare, da chiedermi questo specchio che mi permette di conoscermi, mi permette di fare il mio autoritratto. Ma questo specchio si conosce? È in grado di fare il suo autoritratto? Come fa a conoscersi lo specchio? Lo specchio vede tutto. Così come i miei occhi vedono tutto. Ma come fa lo specchio? Il specchio però non pensa, vede ma non pensa. Io penso al posto suo. Io penso che tutto ciò che è nello specchio sia rappresentativo di ciò che esiste. Ma lo specchio vede ciò che esiste, ma non sa che lo sta rappresentando. Allora mi sono detto, lo specchio ha bisogno di rappresentare se stesso. Ed è per questo che ho visto lo specchio come una mancanza assoluta di autoriconoscimento. Quasi questo bisogno che abbiamo tutti di riconoscerci, perché poi anche tutti siamo noi, anche siamo specchi di tutto ciò che ci sta di fronte, però ci dobbiamo anche, vogliamo sempre riconoscerci, vogliamo riconoscere e riconoscerci individualmente. Allora ho fatto un'operazione che mi sembrava ovvia, ho diviso lo specchio in due parti. Quindi lo specchio si è diviso, dividendosi però si è moltiplicato. Perché? Perché dalla divisione ottengo due specchi, uno e uno. Quindi matematicamente passo dallo 0 al 2, non passo dallo 0 all'1, passo dallo 0 al 2. l'uno equivale zero, perché non reagisce con niente. Così lo specchio non reagisce con nulla perché è vuoto. L'uno è l'unità zero, ma dividendo lo specchio in due parti ho due unità, quindi uno e uno. Queste due unità mi permettono di arrivare a un processo, di dare inizio a un processo. Voi qui vedete che lo specchio diviso si è mosso, anzi l'ho mosso io, e l'ho portato ad una angolazione rispetto al taglio che ha creato i due specchi. Se guardate bene, vedete che dentro ai due specchi, perché se foste davanti all'altra parte vedreste la stessa cosa, nasce un terzo specchio, vedete che c'è un terzo specchio dentro? Quindi dalla divisione dello zero si ha il 2 e dal 2 si possono avere altri numeri, perché chiudendo l'angolo tra i due specchi, cioè suddividendo l'angolo tra i due specchi, si ha una moltiplicazione degli specchi stessi. Qui, se volete, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, ci sono, qui c'è una mosca che vorrebbe dire qualcosa ma non sa parlare. Sono 6 specchi. Allora, se noi continuiamo, abbiamo una moltiplicazione ulteriore degli specchi. Vedete? Questi specchi si moltiplicano fino a quando i due specchi si trovano frontali, combaciano, le due facce degli specchi combaciano, e a quel punto abbiamo l'infinito. Abbiamo un infinito che però non possiamo osservare, perché chiaramente è chiuso dentro i due specchi. Possiamo arrivarci con l'immaginazione, perché siamo arrivati molto molto vicini a vedere questa moltiplicazione, fino a quando sappiamo che i due specchi si stanno riflettendo all'infinito, perché basta andare in un bar o dal barbiere, eccetera, si vede questa moltiplicazione degli specchi che non finisce davanti a noi o dietro di noi. Però qui non è visibile, non è tangibile. Lo specchio ha una caratteristica straordinaria, che è quella di essere fisicamente tangibile, perché abbiamo un oggetto in mano. Infatti l'ho potuto tagliare io questo specchio, è fisico. Ma quando noi parliamo di specchio, parliamo dell'immagine che c'è dentro lo specchio. Dice, lo specchio. Quando intendiamo lo specchio non intendiamo quell'oggetto, quella materia che permette all'oggetto di specchiare, ma parliamo di ciò che è specchiato. E ciò che è specchiato è intangibile. Non è come la realtà che è tangibile, è la realtà ma intangibile, non solo rappresentata ma anche intangibile, perché io posso rappresentare la realtà con qualsiasi mezzo, posso dipingerla, posso disegnarla, posso usare altri materiali, ma ho sempre una fisicità, anche la matita che disegna è fisica, è materia. Quindi abbiamo un'immagine creata matericamente, ma noi nello specchio le immagini sono intangibili. Quindi c'è questa intangibilità che rende non fisica l'immagine nello specchio. Cioè, se noi pensiamo che lo specchio è fatto da una materia, che può essere il vetro, può essere il metallo, può essere anche l'acqua, può essere il marmo lucidato, eccetera, è una materia, però quello che si riflette non è più materia, per cui possiamo dire che lo specchio è per metà fisico e per l'altra metà non fisico. Perciò si può, per un gioco linguistico, dire che lo specchio è metafisico. ma non è una metafisicità trascendente, è una metafisicità che mostra il passaggio dalla fisicità alla non fisicità. C'è ancora però una cosa da considerare, che è vero che lo specchio, l'immagine non è tangibile, è vero, però lo è nel senso che c'è l'occhio che la percepisce, e questo occhio che la percepisce è fisico. L'occhio che percepisce l'immagine è uno dei sensi, non si tocca l'immagine fisicamente, ma la si tocca otticamente. Quando i due specchi combaciano, sono schiacciati uno di fronte all'altro, noi non vediamo più, quindi il nostro occhio è escluso, e questo è molto importante per dare maggior senso di non fisicità, di non corporeità a ciò che sta dentro lo specchio. Noi, non potendo vederlo con l'occhio, lo vediamo solo con la mente. La nostra mente comunica con lo specchio così come comunica o come comunicherebbe con un altro corpo, perché diventa un corpo, quello che voi vedete qui adesso è un corpo, ma dentro questo corpo c'è questa intangibilità mentale. E allora noi entriamo in comunicazione mentale con con l'immagine che è infinita all'interno dell'opera. Sul piano della sul piano sociale, questo lavoro per me è importante, perché dà molto significato al fenomeno divisione, al fenomeno della divisione, senza la quale non potrebbe esserci moltiplicazione. La moltiplicazione esiste, ma solo perché c'è stato un atto di divisione. Allora, sul piano sociale, io ho tradotto questo assunto in suddivisione, della suddivisione in condivisione. La condivisione è un fatto sociale che può partire da questo principio che noi riscontriamo nella fenomenologia speculare. Quindi, come principio, un atto iniziale che dà origine alla moltiplicazione. Dunque, quando c'è moltiplicazione, non c'è niente di strano, però se noi partiamo dalla moltiplicazione come principio, cominciamo a pensare che è importante accumulare, concentrare, possedere, mettere insieme e quindi riunire, moltiplicare i beni, per esempio, moltiplicare tutto ciò che si riesce a moltiplicare. Ed è un po' quello che la società sta facendo, perché non parte dal principio della condivisione, ma parte dal principio dell'accumulo moltiplicativo. Questo è un punto molto importante che ha portato a far nascere un'attività che è quella di Città dell'Arte. Spero che, se avessi un po' di tempo, ci arriveremo. Alla Città dell'Arte, che è questa fondazione che ho creato a Biella, basata proprio sul principio della suddivisione, cioè della condivisione. Allora, lì ci si incontra persone, si mette in moto un'attività economica, un'attività produttiva, un'attività che coinvolge attraverso l'arte i vari settori della società, partendo però da una base che è di tipo fenomenologica, come questa, la suddivisione, condivisione. C'è un altro elemento matematico, un altro segno matematico di cui ho parlato un attimo fa, che è quello della sottrazione. Ho parlato degli oggetti in meno, Vedete, in meno sono, come ho detto prima, una totalità da cui vengono estratte le cose, quindi il tutto meno le cose che esistono. Quindi io ho messo a punto due segni matematici, uno è la divisione e l'altro è la sottrazione, che paiono essere segni negativi, ma sono segni che cambiano la direzione del pensiero. Cambiano anche, attraverso la direzione del pensiero, il modo di fare, il modo di agire, il modo di comportarsi, il modo di convivere. Ogni persona è se stessa, è unica, in quanto è tutta la società meno quella persona. Quindi c'è una individualità fortissima che viene data alla persona, che poi viene a ricomporre la totalità. Lo specchio ha la stessa caratteristica. Se voi prendete uno specchio, lo spezzettate, voi avrete tanti frammenti di questo specchio, ma ognuno di questi frammenti avrà esattamente le stesse qualità di uno specchio più grande, che avrà le stesse qualità di uno specchio più grande ancora e di uno specchio infinito, perché avrà questa qualità che è quella di rispecchiare e che non è alterabile. Quindi l'idea che ogni persona sia un elemento unico in sé, come uno spezzone, come un frammento, ma un frammento non solo di specchio, ma un frammento di ciò che esiste, un frammento dell'esistenza. E questo frammento ha le stesse qualità, le stesse caratteristiche di tutti gli altri frammenti dell'esistente, che formano l'esistente. Lo specchio in questo senso ci dà molte informazioni, perché semplifica tutto ciò che nella vita ci sembra così complicato. Beh, questo è un lavoro, anche questo legato al fenomeno del passato e del futuro. Questa è una strada romana che porta allo specchio, e c'è una figura antica che viene dal passato e vedete che con la mano tocca lo specchio e da lì la figura, che potremmo essere noi, per inoltrarsi nello specchio deve riprendere la strada, e venendo in questa strada verso il luogo da cui si è venuti, noi entriamo nello specchio. Ecco, questo invece è il metro cubo di infinito piazzato in un luogo che raccoglie, è nato come luogo di raccoglimento multiconfessionale e laico. È stato commissionato a Marsiglia, in un ospedale oncologico, Paoli Calmet, e questo mi è stato chiesto di pensare a un luogo dove persone provenienti da diverse culture, da diversi paesi, da diverse religioni, avrebbero potuto raccogliersi. C'era una chiesa, una cappella cattolica, ma a Marsiglia non ci sono solo cattolici, ci sono in egual misura abitanti, persone provenienti da paesi diversi, con diverse culture, diversi gusti, diverse caratteristiche culturali, eccetera. E quindi si sentiva il bisogno di soddisfare le necessità di tutte queste persone. E quindi mi si è chiesto di pensare a un luogo di raccoglimento. Io avrei anche potuto eliminare tutti i segni religiosi, avrei potuto dire questo è uno spazio con colori, uno spazio con immagini, uno spazio con un grande specchio, ma avrebbe non avrebbe permesso sarebbe stato un po' fare una tabula rasa rispetto a quello che è il passato che invece io ritengo importante rivisitare, come ho detto, attraverso lo specchio, andare a rivisitare. Se ci sono dei difetti nel passato, noi non dobbiamo avere paura di ritornarci sopra. Quindi vedere il futuro anche riconsiderando, risettacciando il passato. E quindi se ci sono dei difetti, e ci sono, la storia ne è piena, nelle religioni così, come nelle politiche, che nelle economie, ma le religioni sono molto importanti perché toccano, diciamo, il fondo dell'anima delle persone, toccano le parti più sensibili della mente umana. Le religioni sono molto importanti ed è lì sopra che avvengono molto spesso delle speculazioni anche perniciose. Allora io ho pensato che invece bisognasse mettere, diciamo, che ognuno, venendo dalla propria, diciamo, dalla propria fede, potesse ritrovare in quel luogo la fede che è propria. Però aprendo uno spiraglio a destra e a sinistra e tutto intorno sulle altre forme di religione, e quindi si è creato un circolo. Ci sono le varie religioni, quella buddista, ebraica, cristiana, si chiama la musulmana, che qui non è visibile. C'è anche un piedestallo su cui non c'è nulla, per cui arriva uno che dice: ma io credo in questo, e allora mi piazza lì la Coca-Cola. Oppure dice: io non credo in nulla, e allora non c'è nulla. Ma al centro di tutto ciò ho posto il metro cubo di infinito. Dunque ho posto l'arte al centro, perché ritengo che l'arte sia l'origine di tutto quello che è il meccanismo intellettuale che ha pian piano creato tutte le forme che nascono proprio dalla creatività umana. Gli esseri umani sono innanzitutto creativi, non sono esseri, come si può dire, insensibili nel senso della percezione. Sono percettivi, sensibilmente percettivi, tutti gli esseri umani. E da questa percezione, da questa creatività, poi nascono le religioni, nascono i sistemi sociali, i sistemi che uniscono le persone, perché religione vuol dire relegare, mettere insieme. Nascono le politiche, vuol dire polis, vuol dire mettere anche lì insieme. Nascono le culture, nascono i fenomeni sociali, e sociale vuol dire socialità, cioè tutto ciò che è comune, che non è soltanto individuale, perché l'uomo nel senso, diciamo, dell'essere umano è sia individuale che sociale, e davanti allo specchio siamo sia individuali che sociali, perché senza di me lo specchio non esiste, senza che io lo guardi, che guardi me stesso, lo specchio non esiste. Dal momento che io mi guardo, vedo anche tutto il resto, quindi sono io e gli altri. Per la prima volta, quando io ho fatto l'autoritratto e il quadro è diventato specchiante, mi sono visto insieme agli altri. Voi pensate che in tutta la storia dell'arte voi troverete sempre soltanto gli artisti nel proprio autoritratto da soli, al massimo ci sarà un cagnolino, al massimo un mazzo di fiori, oppure qualche altro piccolo elemento, personaggio, ma è l'idea dell'autoritratto porta l'uomo a una sua identificazione e una sua solitudine. Mentre invece, quando il quadro è diventato specchiante, io ho perso totalmente la condizione della solitudine e sono entrato nella dimensione della moltitudine. Quindi tutti sono entrati dentro la mia opera, e questa mia opera mi ha scaraventato fuori dall'opera stessa nel mondo dove tutti siamo, il mondo che viene riflesso dentro all'opera. Quindi c'è uno scambio tra individuo e mondo, tra opera e vita. Il metro cubo che voi vedete lì dentro è molto vicino, molto simile a quel lavoro che avete visto prima, finale della divisione e moltiplicazione dello specchio, dove i due specchi erano uno di fronte all'altro e che non vedevamo dentro. Questo metro cubo è fatto nello stesso modo, solo che c'è uno spazio tra gli specchi. Gli specchi sono girati all'interno e quindi noi non li vediamo, ma loro, tra loro, si vedono e si rispecchiano. E il rispecchiamento che c'è dentro è il rispecchiamento di quello spazio, che è un metro quadrato, che si estende all'interno, si estende all'infinito, come una sfera che circonda, non la circonda, ma all'interno, circonda questo metro quadrato. Allora, noi abbiamo qui veramente il senso di questo infinito, che non finisce. Questo infinito, che è dentro al cubo, non esisterebbe se non ci fosse il cubo che lo rende possibile. Non esisterebbe. Ma dal momento che il cubo lo rende possibile, esiste. Ma allora è proprio lo spazio del metro cubo essenziale perché l'infinito si possa manifestare. Ma per manifestarsi ha bisogno di un luogo fisico, di un luogo fisico che gli dia vita, gli dia la possibilità di manifestarsi. Non so se mi spiego. Quindi senza quel cubo l'infinito non esisterebbe. Dunque, quel cubo è l'infinito meno quel cubo. Cioè l'infinito deve sottrarre dalla sua impossibilità qualche cosa che diventa materia, che diventa spazio. E quel metro cubo è lo spazio che dà la possibilità all'infinito di esistere. Dunque, è una connessione inevitabile del finito con il non finito, con l'infinito. Quindi questa idea di una totalità di tutte le possibilità esistenti che non si manifestano, meno una, abbiamo una possibilità manifestata, che è un corpo dentro al quale c'è una mente e noi comunichiamo con questa mente. Quindi poi parliamo, qui siamo nel festival della mente e questa è la fenomenologia della mente. È il fenomeno mente dentro al fenomeno corpo. C'è un corpo, voi vedete una corda che tiene insieme questi specchi, è una corda, una semplice corda, così come ci sarebbe proprio semplificato al massimo un corpo che ha i suoi muscoli, i suoi nervi che lo tengono insieme. Quindi è un corpo, ma con dentro la mente. L'infinito meno questo cubo vuol dire l'infinito meno questa sedia, meno questa testa, meno questo tavolo, meno tutto quello che si manifesta dalle possibilità di manifestazione. Che è una situazione, una cosa molto simile ai miei oggetti in meno, dove io ho espresso di volta in volta ciò che si stava manifestando e quindi usciva dalle possibilità. Quindi c'è un rapporto tra l'oggetto e l'universalità. Ecco, qui sono altre angolazioni, questi sono i vari simboli. Come vi ho detto prima. Questa è una trasposizione di quel lavoro fatto a Marsiglia, là è stato costruito fisicamente, proprio architettonicamente. Questo invece è diventato una tenda, un campeggio, è una situazione che si può spostare e sarà visibile alla Spezia. Tra gli altri lavori che rappresentano appunto questa città dell'arte di cui vi ho parlato, a partire da, spero, se tutto va bene, qui c'è il direttore del museo, Bruno Corà, che, con cui stiamo lavorando in questo momento per avere questa, mostra. Ci sarà anche questo, luogo di raccoglimento, dove l'arte si pone al centro del fenomeno spirituale che si traduce poi in realtà, diciamo, in realtà oggettive e oggettuali intorno a questo metro cubo. E poi siamo arrivati alla città dell'arte, dove che un po', diciamo, tira le somme e rilancia quello che è il processo fatto attraverso il mio, che ho fatto attraverso il mio lavoro. E già voi vedete che nel simbolo, c'è la struttura di Città dell'Arte, che è una struttura organica, cellulare. Voi adesso ormai avete in mente cos'è la divisione e moltiplicazione dello specchio, quello specchio diviso e moltiplicato, che dividendosi si moltiplica. Bene, voi avrete detto, vabbè, questo qui ce la mena con lo specchio. E beh, un momento, però la stessa cosa succede con le cellule. È un fatto biologico. La cellula si divide in due parti, come io ho diviso lo specchio. E poi le due cellule si suddividono a loro volta, e così via. Le cellule si moltiplicano per suddivisione. Poi chiaramente dentro ci sono tutte le memorie, tutte le acquisizioni che portano a delle risultanze, che sono poi il corpo. Ma effettivamente c'è questa divisione che crea la moltiplicazione. Dunque la città dell'arte l'abbiamo configurata come un sistema cellulare che ha, diciamo, gli stessi principi sia della divisione e moltiplicazione, della condivisione, che di un'attitudine a guardare la realtà, la vita, la natura come maestra da, diciamo, come dire, di procedimento. E quindi qui ho, appunto, c'è appunto Città dell'Arte nucleo. Il nucleo si divide in due parti, le quali si suddividono a loro volta, fino a creare tensioni, campi magnetici e gravitazionali, così per quanto è una specie di cosmo cellulare, e poi ognuno di questi, di queste cellule prende un nome, diventando fenomeno di rapporto arte e società, quindi voi vedete dei nomi, che poi vengono da noi riassunti per il momento in alcuni di questi, in alcuni, diciamo, elementi fondamentali, ufficio, produzione. Ah, li abbiamo chiamati uffizi. Questi nuclei li abbiamo chiamati uffizi, anche per, diciamo, in omaggio al Rinascimento. Allora c'è l'ufficio produzione, ufficio educazione, spiritualità, politica, economia, nutrimento, filosofia, comunicazione. Allora, art office, ufficio arte. Allora qui ci sono opere che vengono fatte da giovani che vengono da tutte le parti del mondo e si realizzano dei progetti. Per esempio questo è un progetto fatto da uno di questi giovani su una facciata di una fabbrica biellese. Il cambiamento è inevitabile, si vedono il cambiamento del sistema geografico sul pianeta da milioni di anni in qua. Spiritualità office. Allora qui ho creato un segno che ho chiamato il segno del terzo paradiso. Cosa vuol dire il terzo paradiso? Adesso non so se qui c'è. No. Il terzo paradiso è la somma dei due paradisi precedenti, Il primo è il paradiso naturale, il quale paradiso naturale è stato superato dal paradiso artificiale per quanto riguarda, diciamo, il genere umano, il famoso morso nella mela, no? Ci siamo strappati dalla natura il nostro progresso, che è arrivato oggi a un momento di saturazione. Siamo nel momento in cui ci sembra che ci possa essere la goccia che fa traboccare il vaso. Il progresso è arrivato a un punto tale per cui si è creato un mondo artificiale che si contrappone al mondo naturale. Allora io ho pensato al segno di infinito. Il segno di infinito è fatto di due cerchi. Allora ho pensato che un cerchio poteva essere rappresentativo del mondo naturale e l'altro cerchio rappresentativo del mondo artificiale, come due mondi che finalmente erano arrivati a collidere. Allora ho pensato che ci doveva essere da questa unione tra di nuovo questi due opposti, perché ho parlato di opposti prima, unione da questi due opposti, una unione che avrebbe generato una terza situazione, così come negli specchi, lo specchio che noi oggi possiamo chiamare lo specchio femmina e lo specchio maschio hanno generato la progenie degli specchi, così come le unioni creano la progenie delle cellule e delle persone, così è nato questo cerchio al centro, da questo connubio tra natura e artificio, positivo e negativo, nasce questo figlio o figlia, questa filiazione che è quella del terzo paradiso, che vuol dire mettere insieme, essere capaci finalmente, cominciare a mettere insieme la natura con la scienza, la natura con la tecnologia e anche la natura con una nuova mentalità che permetta appunto di convivere, di far convivere l'artificio con la realtà, ed è la dimensione che ormai tutti sanno che più o meno si deve cercare, una dimensione che può essere cercata e trovata pian piano con la collaborazione non soltanto dei governi, non soltanto dei grandi sistemi, ma con un impegno generale. Quindi questa idea del terzo paradiso è un po' come un mito che più o meno ci unisce verso una prospettiva, che è quella di saper regolare le cose in maniera tale che attraverso una nuova visione ecologica, attraverso una capacità di recupero dei materiali, attraverso tante forme, attraverso una diminuzione degli sprechi, eccetera, eccetera, si riesca, cosa che è già partita, cosa che è già iniziata, pian piano a passare ad un nuovo livello, una nuova dimensione, che diventa una dimensione di nuova civiltà, di nuova civiltà. C'è bisogno di questa nuova civiltà. Dunque, io ho buttato lì questo segno come elemento di, diciamo, rappresentativo di questo passaggio a cui tutti più o meno dovremmo dedicarci. Io mi fermerei qua perché di qui c'è l'ufficio educazione, l'ufficio ecologia, c'è l'ufficio dei, cioè, per esempio l'ufficio economia ha creato la banca dei valori umani, la banca che è concepita dando valore non al danaro ma a ciò che il danaro dovrebbe servire a rappresentare, quindi i valori umani. Politic Office, ho creato Love Difference, amare le differenze, una attività intermediterranea e fa sì, qui voi vedete è uno specchio con il Mediterraneo, vedete forse laggiù riuscite a vedere l'Italia, è uno specchio ritagliato come se fosse il Mediterraneo in piccolo, e intorno al Mediterraneo abbiamo le sedie che ci hanno mandato i vari paesi che contornano il Mediterraneo, quindi sono sedie che rappresentano ognuno un differente paese del Mediterraneo. E beh, lì il Mediterraneo diventa il luogo dove incontrarsi per discutere le grandi problematiche, le problematiche delle differenze che sono veramente il punto su cui lavorare per creare una convivenza possibile, per portare armonia dove c'è discordia. Questo è un lavoro che stiamo facendo, sta diventando quasi questo tavolo sta diventando quasi un piccolo parlamento mediterraneo, perché lo portiamo nelle varie città, intorno a questo tavolo ci sono degli incontri che sono quasi dei piccoli parlamenti dove ci sono delle persone, dove intervengono persone della cultura, della politica, dell'economia, eccetera. È chiaro che non dappertutto si può far tutto, perché non tutti amano sedersi dove si siedono magari i loro nemici, però cerchiamo zone in cui si riesca a fare questo. Io adesso non continuo perché finirei per raccontare tante cose, vorrei vedere se però voi riuscite a farmi dire qualcosa di più, eh. Ho qualche domanda.